Buonasera a tutti. Dichiaro aperta la convocazione della prima commissione con oggetto all'ordine del giorno approvazione dello schema di contratto di servizio tra il Comune di Venaria Reale e la società Gesime SRL. In merito darei la parola già all'assessore perché possa introdurre l'argomento.
Appello.
Grazie. Facciamo? Sì, anche stasera. Allora, facciamo e partiamo dall'appello. No, aspettavo che arrivassero tutti presenti, così almeno. Allegra Giovanni? Giustificato. Antico Rosa? Battafarano Giovanni? Assente. Fabris Alessandro? Genco Elena? Genovese Mauro, Mastri, Napoletano Giuseppe, Ruento Guido, presente, Stasi Luca, presente, Tabor Marco, assente, Terrizzi Caterina, Urso Arnaldo, presente. Andreotti Viviana, Brescia Alessandro, assente. Capogna Giuseppe, assente. Ippolito Salvatore, presente. Mercadante Saverio, presente. Russo Maurizio, presente. Scavone Marco, assente. Schillaci Rossana, presente. Pinozzi Luigi, presente. Virga Barbara, presente. Prego, assessore Castagno.
Grazie, presidente. Da lungo tempo abbiamo trattato questo tema che è l'ultimo aspetto di una ristrutturazione che ha coinvolto le due società Gesin e Vera e più che le società stesse i servizi che le due società hanno svolto nel tempo. Questo è l'ultimo passaggio in commissione, dopodiché verrà presentato in consiglio per l'approvazione finale. Qual è il presupposto di questo contratto di servizio? Faccio una premessa: del materiale che è stato via via consegnato ve n'è una parte che costituisce l'oggetto vero della delibera, che è il contratto di servizio in senso stretto. Gli altri materiali consegnati, la rappresentazione grafica della funzionalizzazione, le linee guida, sono servite per esprimere i concetti che stavano a monte, no, della produzione del contratto di servizio, cioè quello che è servito come base logica per arrivare a estrarre, no, quelli che poi sono i singoli articoli del contratto di servizio, perché in effetti questo contratto di servizio è una novità, ma non è solo una novità a livello locale, ma anche a livello, direi, a livello nazionale, senza presunzione. In effetti tutte le esperienze studiate, viste, in qualche modo esprimono quella che è una condizione minima del cosiddetto in-house providing, cioè nell'autoaffidamento dei servizi, e che è il controllo analogo. In realtà questa impostazione va al di là del controllo analogo e l'abbiamo ribattezzata funzionalizzazione del rapporto tra comune e società partecipata. E dico società partecipata perché a questo punto ce n'è una sola, che è la Gesin, o meglio la nuova Gesin, poiché la fusione è stata ratificata ed è già operativa. Ecco. La funzionalizzazione del servizio cosa vuol dire? Che l'attività relativa ai servizi che sono in capo alla società subiscono un processo di raccordo all'attività dell'amministrazione comunale che va dalla parte previsionale, cioè l'attività viene pianificata in modo comune tra amministrazione comunale e società partecipata, così come la conduzione, lo svolgimento dei servizi sono figli di un processo che accomuna i due soggetti, e anche la rendicontazione. Questo vuol dire che devono essere definite delle figure di riferimento, come indica il contratto di servizio, che va definito in modo previsionale il budget della società partecipata ed anche il programma della sua attività. Ma, e qui andiamo su uno dei problemi storici, non tra un servizio omogeneo del comune che in passato era stato trovato, diciamo, quasi per disperazione nelle società partecipate, ma nel rapporto tra ogni settore dell'amministrazione e il servizio corrispondente. Se parliamo del verde, ovviamente il settore ambiente, se parliamo della zona blu, della gestione della zona blu, al settore mobilità, se parliamo della manutenzione della logistica, al settore che si occupa della manutenzione. Ma guardate, questa è una scelta pesantissima, perché vuol dire che la responsabilità dell'attività non è più in capo alla società, che è una mera amministratrice, ma se la piglia di sana pianta l'amministrazione comunale. Quindi non si può dire è la società che ha fatto male o è la società che non ha fatto. Se c'è qualcosa che non viene fatta perché non è stata pianificata o è fatta male, la responsabilità è del settore dell'amministrazione a cui fa capo quel servizio. Ecco, questa è la novità fondamentale. Una novità fondamentale rispetto a una situazione storica, e mi riferisco soprattutto alla Vera Servizi, che ha fatto emergere tante contraddizioni, tante incongruenze, tante carenze, no? È una buona testimonianza, diciamo, espressa dalla commissione d'inchiesta che tra il 2012 e il 2013 ha raccolto le testimonianze degli attori coinvolti, che fossero amministratori o sindaci, revisori delle società partecipate o professionisti di riferimento, o anche diciamo esponenti apicali dell'organizzazione del comune a livello amministrativo e politico, quindi assessori, sindaci. La relazione l'ho letta e riletta perché evidentemente bene mi consentiva di mettere a fuoco i problemi, questo unendo dei provvedimenti di tipo assembleare delle società nel passato, oltre che di delibera di giunta comunale, ha consentito di evidenziare quelle che sono le contraddizioni, le macro contraddizioni che nel tempo si sono espresse in capo alla società Vera. Questo contratto di servizio, appunto, l'auspicio è che le superi tutte, speriamo, perché comunque come al solito le cose bisogna applicarle, e applicandole si vede poi quanto la costruzione teorica in astratto sia valida per risolvere il problema. Pensiamo di aver fatto un buon lavoro, anche perché l'abbiamo vissuto e macerato per molto tempo. Penso che siate dei buoni testimoni nel sostenere che in effetti i materiali via via sono stati messi a disposizione della Commissione più volte, c'è stata una sollecitazione di interventi, ma non solo a voi come consiglieri comunali, anche alla dirigenza, anche ai vertici della società. Della società in particolare bisogna dire che bene abbiamo interpretato quello che è un problema di tutte le società pubbliche, no? Cioè di una contraddizione che esiste tra il fatto che il codice civile dà un'autonomia giuridica alla società, che quindi la farebbe opporre verso tutti, ma allo stesso tempo l'esistenza di un diritto pubblico che dice te amministrazione comunale, te proprietario, devi essere assolutamente responsabile dell'attività che svolge la partecipata. Quindi apparentemente sono due elementi che vanno a cozzare l'uno contro l'altro. Ecco, questo contratto di servizio definisce i ruoli, quindi lascia intatta l'autonomia giuridica che fa sì che la società risponda ai dettami del codice civile, ma allo stesso tempo va a dare la sostanza a quello che interessa all'amministrazione comunale, come dire, l'attività che fai mi riguarda perché la pago io, e quindi da questo punto di vista voglio che si realizzi quello che ho in mente, con tutto ciò che ne consegue in quanto a programmazione, pianificazione dell'attività, copertura economico-finanziaria e rendicontazione. Mi fermo qui, comunque sono aperto a tutte le valutazioni.
Grazie Assessore l'introduzione. Colleghi, vogliono intervenire? Prego, consigliere Porto.
Sì, sì, grazie anche all'intervento dell'Assessore, solo per confermare la mia contrarietà a questo provvedimento, come già illo tempore ho espresso in merito anche alla mancata necessità di una fusione del genere che meritava ben altra ristrutturazione, anche perché a mio avviso per quanto riguarda la GESI, gestione della vecchia GESI a questo punto, gestione delle strisce blu, no? Per quanto riguarda l'utile, per me diventa un utile che diventa irrisorio, ma la stessa Vera, ricordiamo che ha un contributo che viene dato per circa 1.900.000, adesso non conosco bene, non ricordo bene le cifre all'interno della Vera Servizi, ma che poi più del 60% sono costi vivi di personale e quant'altro. Poi se aggiungiamo anche gli oneri che dovremmo pagare, che abbiamo già pagato per la questione Fiorelli, e come verrà l'interrogazione poi discussa in merito anche ai contributi INPS, che ammontano in circa, penso, 100-200 mila, non so quanto saranno, ma saranno più specifici poi magari l'assessore durante il Consiglio, beh, ne rimane poco di carne da gestire con i soldi che rimangono con la Vera Servizi. Comunque, questa è un'operazione che vi assumete voi la responsabilità, che io non condivido, voterò contro sicuramente. La cosa che mi lascia anche perplesso è, al di là dell'house provisioning in merito all'articolo 8 della legge 50, che si esime di poter uscire da quelle che sono le normative, che effettivamente nei servizi si può fare, bisognava essere molto più precisi in merito a questo. Anche perché se poi noi apriamo il sito del Comune, vediamo che la Vera Servizi, che dovrebbe gestire in house, cioè in casa, perché abbiamo gli strumenti, faccio un esempio, abbiamo comprato la macchinetta per fare le strisce bianche, per risparmiare, no? Che è costata qualche anno, non questa amministrazione, la precedente amministrazione, che io ho contrastato quell'acquisto di quella macchinetta, che sembrava inutile, 5.000 euro di macchinetta, no? Per fare le strisce, se poi, che è rimasta lì nel magazzino, no? E poi vedi che in questi giorni, in questi ultimi mesi, vedi che la Vera Servizi ha appaltato un servizio di segnaletica orizzontale, no? Per 26.000 o 28.000 da fare, no? Con le procedure fatte, con i sacrificismi, per carità, sotto i 40.000, con l'articolo 36, comma A, articolo 2, comma A della legge 50 del 6. Questo per dire che prima di arrivare a questa fusione, questo incorporamento, meritava una razionalizzazione di quelle che devono essere i reali servizi, no, di questa società. Stesso vale per il discorso, ha citato l'assessore, la regolazione del verde, ma Vera Servizi taglierà tutta l'erba di venaria? Non penso, non l'ha mai fatto, dovrà affidarsi, no, al mercato, e dovrà, non potrà scavalcare quello che è la legge 50, dovrà fare un appalto di servizio, di lavori, non di servizi, per poter affidare una mole di lavori per fare la regolazione e il taglio del verde. Poi, se vogliamo entrare nella polemica, se fosse l'assessore all'ambiente, ma così per ridere un po', abbiamo detto mettiamo le mucche, sospettando di vedere le mucche nelle circolazioni, nelle aiuole, no, quant'altro, magari risparmiamo dei soldi, caprette, poi si porrebbe il problema delle cacche degli animali, per quindi è tutto correlato. Ma quello farebbe concime, no? Però era questo per smorzare un po'. Questo per dire che è così ridotta l'azione di Vera Servizi. Lasciamo perdere Gesi, che ormai ha finito il proprio compito di regolazione del traffico, perché secondo me ormai non porta più, vediamo anche gli introiti che possiamo vedere fra qualche mese del parcheggio Petitti, che è sempre vuoto, quindi sarà proprio basso basso, i costi di gestione, che sono circa di 60.000 euro l'anno, rispetto agli introiti saranno un disastro, ma non è colpa di questa amministrazione se la gente non va a parcheggiare lì. Questo per dire che andava razionalizzato meglio, no? Un'idea diversa, che magari poteva andare incontro a una gestione incorporata anche magari dentro la stessa SM, visto che ormai è diventata una, secondo me, un po' di tutto. La SM ormai si passa dalla biblioteca ai farmaci, alla questione delle videocamere, fa un po' di tutto. Poteva starci dentro, quindi evitando di andare a creare magari una struttura che, a mio avviso, alla fine non fa altro che mantenere lo status quo del personale, cercando di risolvere quelle piccolezze che, ahimè, non può fare, anche perché o gli si contribuisce con dei finanziamenti notevoli, perché a oggi con 1.000.000 o 1.100.000 Vera Servizi paga a metà di quei soldi che si dà la spesa del personale e i costi di gestione, o se no è costretta con le briciole che rimangono nel bilancio comunale a andare a risolvere alcune problematiche piccole legate a un intervento di 26.000-30.000 euro sulla segnaletica orizzontale su tutta la città, che è ridicolo come cifra, ma che servono a tappare qualche buco normativo di strisce bianche non fatti e passeggio pedonale a destra manca, ma che necessiterebbe di un intervento notevole, come necessiterebbe un intervento notevole la colmatura buche che la Vera Servizi fa, ma che la fa in modo ridicola. La colmatura buche, da chiudere le buche a colmatura buche, sono due cose diverse. La chiudere la buca vuol dire buttargli un po' di cemento, un po' di asfalto freddo messo lì. La colmatura a buche è un'altra cosa, il taglio con la clipper e la chiusura, è un po' quando si fa il piano, questo comune ha sempre fatto, e io ho sempre contrastato, da illo tempore, quindi non solo per voi, la questione degli asfalti. Qui c'è l'abitudine di risolvere il problema con una programmazione di asfalti fatta su 3 centimetri, che non risolve il problema per 1 o 2 anni, perché il sottofondo di questa città, parliamoci chiaro, è distrutto. Quindi il lifting che si fa di Cipria sopra, l'abbiamo visto nelle zone che stanno cominciando a degradarsi dopo 1 anno e mezzo che naturalmente è stato asfaltato anche da questa amministrazione, pensa quella della scorsa. È quello di non affrontare realmente quello che è il programma di una città che ha bisogno di un risanamento vero di quello che deve essere la struttura portante della viabile di questa città, che non è mai stato affrontato e che ha dei costi esorbitanti che inciderebbero questa città, ma che con una programmazione decennale potrebbe cominciare a dare i suoi frutti in alcune zone, con delle zone localizzate e quant'altro. Ora, come si pensa con una società del genere che si crea, che ha magari buoni auspici, di affrontare una programmazione del genere quando gli investimenti strutturali sulla città sono di piccola entità? Lo si vede che si è cercato di raffazzonare l'esigenza di inglobare due società in una, chiamandola Jasing, no? Per dare una risposta a quella che poteva essere un accorpamento di dirigenti, che poi alla fine della fiera rimarrà un amministratore delegato della Jasing, mentre quello di Vera non c'era già più. Questo era la sostanza di questo discorso. Alla fine si è accorpato in un'unica società una struttura che continuerà a fare quello che ha sempre fatto, invece di avere due nomi avrà soltanto un nome, ma sostanzialmente non darà risposte né di servizio né di economicità, no, a questo bilancio comunale.
Grazie consigliere Ippolito. Altri interventi? Vuole rispondere? Integrerei un passaggio domandando all'assessore Castagno, che inizialmente manifestava l'intenzione, per maggior funzionalità e gestione, di portare tutto sotto la multiservizi. Che cos'è che non ha reso possibile poi un'effettiva ristrutturazione di questo tipo? Grazie.
Ma seguo un ordine di punti che ho rilevato dall'esposizione del consigliere Ippolito e poi aggiungerò alla domanda su ASM. Ma secondo me il consigliere Ippolito non coglie la novità, e soprattutto rispetto alla storia della Vera, non cogliere una differenza fondamentale, no? Lei invoca una programmazione, ma la programmazione che non c'è mai stata, la programmazione delle manutenzioni, poiché c'era un'ambiguità su chi dovesse fare questa pianificazione. Peraltro dalla documentazione emerge anche che vi era un obbligo oggettivo scritto che la facesse il Comune, ma nel corso degli anni c'è stata una sorta di rimbalzo tra un ufficio e l'altro, di competenza di questo, no, di competenza dell'altro, tant'è che a un certo punto una società strumentale operante nelle manutenzioni nel verde è stata retta dal segretario comunale. E per quale motivo? Lascio giustamente qualche istante per far comprendere qual è la valenza dell'affermazione. Come mai un segretario comunale a un certo punto prende, no, la conduzione di una società partecipata che opera nelle manutenzioni, che opera nel verde, no? Qual è questa motivazione? Se non per disperazione. Perché la società era sostanzialmente, ma non lo dico io, se si legge se leggono i verbali, le dichiarazioni, questo emerge, no? Se non per disperazione, per il fatto che nessuno l'ha condotta, questa società. Lo spirito del contratto di servizio è, non solo c'è una conduzione, ma l'amministrazione comunale si piglia la responsabilità di dire: è mia la responsabilità della conduzione, è mia la responsabilità della pianificazione, della programmazione. Se c'è qualche carenza, la viene a chiedere a me. La società strumentale è un'esecutrice. Quindi non è un contrattare che fa come gli pare, ma questa è una scelta netta, che non è in continuità col passato, quindi non può continuare come era prima, come gli indica lei, perché comunque il contratto di servizio obbliga ad esprimere preventivamente una pianificazione, una programmazione e una copertura economica dell'attività. Quindi la società eseguirà ciò che concorda la società, ogni servizio applicherà ciò che viene concordato a livello di settore. Quindi la pianificazione di chi è, se non del settore di competenza dell'amministrazione? Ma vogliamo dire che questo non è un elemento di differenza rispetto al passato? È un errore sostenere questo. Cioè in qualche modo si va a sminuire ciò che viene fatto in questa sede sostenendo che c'è una continuità rispetto al passato? Assolutamente no, carta alla mano, lo possiamo dimostrare in qualsiasi momento prendendo i contratti di servizio che reggevano l'attività e quello che dicono oggi, quello che dice oggi la proposta che viene fatta e portata in consiglio. Quanto alle risorse finanziarie, ma se le risorse finanziarie sono carenti sia con la società in piedi sia senza la società in piedi. E quanto all'efficienza della società, ma forse è sfuggito in questi mesi che abbiamo fatto anche una valutazione di economicità dell'attività svolta. È ovvio che se non siamo stupidi facciamo esattamente quelle cose dove maggiore è l'efficienza delle risorse umane e dei mezzi che hanno la società. Ma questo è responsabilità dei singoli settori. Non lo fa il segretario comunale la pianificazione dell'attività, ad esempio sul verde, la fa il settore ambiente. Se il settore ambiente dice io ho X risorse, questa parte la fa vera perché lì è efficiente, perché lì è efficiente, il resto lo appalto fuori. La pianificazione è fondamentale da questo punto di vista, così come la copertura finanziaria, ma vuol dire che questo è un elemento che ricorre in tutti questi anni? Ma io proprio non l'ho visto, studiando e ristudiando, l'unica cosa che ho visto è che negli ultimi anni, 14-15, prima quindi anche che ci insediassimo noi, se non altro era semplicemente stato raggiunto un equilibrio finanziario che evitava le perdite, diciamo, posteriori, incontrollate, che c'erano negli anni precedenti. Ma ci possiamo accontentare di un equilibrio finanziario? Avrebbe ragione lei, no. Questo contratto di servizio va ben oltre, per cui vi invito a leggerlo con attenzione, se no poi la pratica dirà se e quanto vale. Per quello che riguarda gli utili di Gesin, continuano ad esserci, certamente il Pettiti me li mangia, ma già lo so, io non aspetto di vedere a posteriori risultato negativo, già lo so e già so cosa devo fare per evitare che diciamo ci sia la sorpresa negativa. Devo dire che in questi circa tre anni abbiamo costruito un qualcosa che poco si vede, che è, si chiama controllo di gestione, no? Ecco, questo controllo di gestione è sia sulla parte economica, finanziaria, sia sulla parte di realizzazione degli interventi, ed è dannatamente efficiente, cioè, come dire, io non ho bisogno di aspettare la fine dell'esercizio, meglio qualche mese dopo la fine dell'esercizio, per sapere che cosa succederà dopo, no? Ecco, di questo che purtroppo poco traspare, no? Ma che c'è, e mi rivolgo in particolare a chi sostiene l'azione amministrativa, non abbiate tema, non ce ne saranno sorprese, né ora e né mai, o meglio, né mai fino a che evidentemente continua questa impostazione dell'attività. Per quello che riguarda la questione Fiorelli, ho incaricato, ci ho passato la palla al segretario comunale per l'azione legale e l'azione civilistica nei confronti di chi sostanzialmente ha danneggiato la società per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro dell'architetto Fiorelli. Un po' di ritardo, però consentite, c'è sempre tanto da fare. Diciamo, siamo arrivati all'affidamento della valutazione preventiva di economicità in capo allo studio Pacchiana Parravicini, dopodiché seguirà l'azione civilistica vera e propria. Per quello che riguarda ASM e quindi il fatto di voler concentrare tutta l'attività in ASM, beh, a me viene da dire, se non vi sono costi rilevanti, in che modo il concentrare in ASM può portare a un'impostazione diversa dell'attività? Sempre ragioniamo per servizi, oppure vogliamo dire che prendiamo i soldi di ASM per incrementare quello che fa, che è ritenuto essere insufficiente di vera, e quindi di fargliene fare di più. Ma attualmente i margini che produce ASM sono su altri servizi, quindi vuol dire che non è che il fatto che si trovi in vera possa portare a maggiori risorse, è un falso questo. Quindi se da un punto di vista di organizzazione del lavoro, avere due società anziché una mi consente diciamo un miglior approccio, perché no, soprattutto per un fatto che ASM purtroppo, per come si è sviluppata, dico purtroppo da una parte ma positivamente dall'altra, è un qualcosa che non molto ben definibile. Da una parte ha un'attività di mercato, quindi soggetta alla concorrenza vera e propria, dall'altra parte ha delle attività assoggettabili al controllo analogo, parliamo di farmacie, al suo tempo ha dei servizi pubblici locali affidati dal comune. Cioè, mancando una vocazione specifica, è anche difficile creare un governo, cioè un analogo contratto di servizio che possa essere ordinante rispetto alle attività svolte. Da questo punto di vista, la fusione con ASM era ed è ad oggi vivamente sconsigliabile. ASM, anche in funzione dell'evoluzione normativa che riguarda il settore che porta i margini, cioè le farmacie, ha bisogno di identificare un riposizionamento strategico che, insomma, ci si augura di fare nell'arco dell'anno prossimo. Ecco. Quindi al momento inserire delle attività strumentali come Vera, come la ex Vera o come la zona blu della GESIN all'interno dell'ASM, a parer mio, avrebbe fatto e generato solo confusione. Grazie.
Grazie, assessore Castagno. Ha chiesto di intervenire il consigliere Tinozzi. Prego, subito dopo le do la parola a lei. Prego, consigliere Tinozzi.
Brevemente, ma io credo che il lavoro svolto dall'assessore sicuramente darà dei frutti, perché su questa posizione, rispetto a quello che si è verificato negli anni, mi ha fatto piacere che ha citato la commissione d'inchiesta del 2012, che era nata su suggerimento, rispetto alla posizione che si era venuta a creare, dell'ora gruppo consigliare di Forza Italia. Il presidente della commissione era Capogna. Quindi abbiamo condotto tutta una situazione in merito alla questione che riguardava la vera servizi, anche perché se approfondiamo da vicino l'aspetto come è nata la Vera Servizi, perché è nata la Vera Servizi. Fa parte di quel sistema politico che creava nell'interno di questa situazione posti di sottogoverno. Io non posso dimenticare, per esempio, che il primo presidente della Vera Servizi era il candidato di Forza Italia a sindaco, perché il primo presidente della Vera Servizi era il candidato sindaco di Forza Italia, dottor Marco Barbieri, che in una sera di questo consiglio comunale, quando all'epoca l'assessore Pollari, il sindaco Pollari, aveva creato la Vera Servizi, si è dimesso perché non si riconosceva nell'operato, comprando una pagina cittadina della Voce nell'operato di Silvio Berlusconi. E quindi il giorno dopo ce lo siamo trovati a presidente della Vera Servizi. Quindi ha tutta una storia questa Vera Servizi rispetto a certe situazioni. Se andiamo a leggere i verbali fino in fondo, scopriremo per esempio che abbiamo pagato una progettualità per quanto riguarda i famosi capannoni che dovevano avvenire nell'ambito dell'ultimo tratto di via Paganini. Abbiamo pagato il progetto che è depositato presso i nostri uffici. Poi successivamente non abbiamo proceduto perché volevamo acquistare il capannone che poi è stato affittato alla Seta nell'ambito. Quindi ha tutta una storia rispetto a questa situazione. Dulcis in fundo, mi auguro che il segretario comunale, ho forti dubbi, assessore, mi permetta, perché visti i tempi biblici che il nostro segretario comunale prende rispetto alle posizioni che deve assumere, se avete dato il mandato a lui segue lui. Dico segue a lui. No, ho sentito sulla domanda che diceva il consigliere Ippolito rispetto ai 500 rotti mila euro che abbiamo pagato circa al, giusto o sbaglio? Giusto? Ho capito. Ah, stiamo quasi pagando, fra la sentenza e quello che pagheremo poi. Chiedo? Fino adesso, tenendo presente che dobbiamo ancora pagare tutti i contributi all'INPS, quello che diceva il consigliere. Ma ha capito l'assessore. Allora, il problema è che il dottor Fiorelli il 6 di agosto, l'ultimo anno circa della legislatura, l'assessore ai lavori pubblici, all'epoca ricordo che era l'assessore Russo, se non erro, il 6 di agosto, 6 mesi prima che scadesse il contratto al dottor Fiorelli, è stato licenziato da questa amministrazione comunale. Ha citato il vecchio segretario comunale, la dottoressa Imbimbo, che era la responsabile, il direttore generale, nominata sempre da questa amministrazione. Sa perché è stato nominato direttore generale? Perché l'assessore al verde e alla città ha dato il pugno famoso al responsabile del settore, quindi licenziato il settore abbiamo dovuto dare l'incarico alla dottoressa, perché come in questo momento, quello che dicevamo stamattina, se non c'è una programmazione generale, c'è l'improvvisazione, noi ci troviamo il comandante dei vigili a fare, grazie a lui, a firmare per l'amministrazione comunale quelli che sono gli indirizzi di bilancio di questa amministrazione comunale, sapendo perfettamente, per esempio, che a dicembre la dottoressa Brunetto andava via. Mi auguro che qualcuno risponda a questo bando, perché non vorrei che finiamo la legislatura e non abbiamo ancora un dirigente che poi andrà a fisicamente a svolgere quei compiti. Quindi era già nata in un modo complesso questa situazione che è la Vera Servizi. Noi l'abbiamo combattuta dal nostro gruppo, abbiamo chiesto quella famosa commissione d'indagine che ha sentito tutti i dipendenti, basta leggere i verbali di quella commissione, erano già emerse determinate situazioni. Secondo me bisognava chiuderla già all'epoca, quel tipo di servizio. senza dimenticare che era nato perché dovevamo sviluppare nell'interno della città un'altra cosa importante, il teleriscaldamento, che doveva poi gestire questa famosa società. Poi si è voluto mascherare il tutto nella situazione in cui non si poteva assumere in quegli anni, quindi c'era il blocco delle assunzioni e le manutenzioni ordinarie nell'interno di questa realtà, chi poteva svolgere? Un'azienda che faceva dei servizi per la sua città. Ecco che nasce quel rapporto non completo, secondo me, che poi ci porterà a pagare anche i contributi di chi aveva un contratto di lavoro con questa società. All'epoca si diceva: no, ma quelli non li paghiamo perché non gli spettano, perché c'è questa situazione in cui è un SRL, è una società di partecipazione. Poi alla fine, oggi, bisognerà pagare anche quei contributi. Io mi auguro che si vada oltre, che funzioni, perché ci sono dei posti di lavoro a monte di tutto questo. Però seguivo in questi giorni, anche se noi siamo sporchi, brutti e cattivi dove apparteniamo noi, e quindi si possono fare i governi con tutti, ma sentivo Di Maio ieri che diceva per esempio che bisognerebbe proprio chiuderle tutte queste partecipate, questo meccanismo contorto che lega la politica a questi sottogoverni. E questo Consiglio Comunale, quello che dicevamo oggi, Angelo, come siamo arrivati alla determinazione di questo nuovo assetto? Poi il tempo ci darà ragione se funziona o non funziona. Io vorrei invitare questo Consiglio Comunale a riflettere. Abbiamo votato una mozione di indirizzo, che era la chiusura famosa della Fondazione. Passato un anno, chi è il presidente di queste commissioni? Vogliamo convocare e accertarsi che tutti gli indirizzi che dà, come questo, perché questo Consiglio Comunale ha dato l'indirizzo all'assessore di unificare questa procedura che stiamo facendo stasera, che è stata successiva alla prima indicazione della chiusura della Fondazione. Ma fatevi carico voi che siete. Ma quando si riunisce il collegio dei revisori, dei fondatori, per decidere se chiudere o non chiudere l'indirizzo che ha dato questo Consiglio Comunale? Perché è ancora in essere, perché continuiamo a mettere dei soldi su quella partita? È passato un anno, è passato in questo Consiglio Comunale circa un anno fa la chiusura della Fondazione. Mi piacerebbe, Angelo, che prima della fine legislatura, così come questa che stasera stiamo adottando, e concludo, Presidente, almeno gli indirizzi, perché non sono solo indirizzi che si dà la minoranza, ma era un indirizzo che aveva dato la maggioranza di questo Consiglio Comunale. Quando è che vedremo alla luce anche quella delibera che ci dice la chiusura della Fondazione è avvenuta perché poi in quella commissione, in quell'assemblea che dovrà decidere la chiusura di quella famosa via maestra che abbiamo dato l'indirizzo in questo Consiglio Comunale, la presiede il sindaco di questa città, lui è il presidente. Quindi mi auguro che fra poco faremo la nuova commissione in cui, Ruendo, tu che sei capogruppo, chiudiamo anche questa. Sulla multiservizi concludo, perché è un atto, se vogliamo, generale rispetto a quelle che sono le funzioni dei servizi che la città ha come indirizzo globale. Io sulla multiservizi sento dire il fiore all'occhiello alla città, per carità, va tutto bene, ma mi piacerebbe capire fino in fondo poi seriamente, così come dicevi prima, affidiamo, ma non sempre tutto l'affidamento poi porta ad avere quella famosa amministrazione, sempre la stessa che faceva capo al sindaco Catania all'epoca, aveva dato un incarico professionale che pagano sempre i cittadini di 35.000 euro, andate a vedervi la delibera, a uno studio professionale per fare questo studio di verificare quali erano le funzioni rispetto a quello che era il momento politico, perché c'è stato un momento in Italia che tutte le partecipate andavano chiuse perché c'era questo sistema che creava consigli di amministrazione, costi e quant'altro, il Comune aveva dato un incarico, ed era tra l'altro un incarico, secondo me, che aveva dato un indirizzo chiaro per quanto riguardava la Vera, la Fondazione, la Via Maestra e tutto quello che riguardava le partecipate del Comune. A me piacerebbe fare una riflessione, perché siamo quasi oltre la metà della legislatura, anche per verificare lo stato di fatto di questa amministrazione, dove è intervenuta e dove non è intervenuta. Mi troverete d'accordo se vogliamo fare delle giornate di lavoro, Ruendo, in merito a queste cose? Cos'è la multiservizi? Tra l'altro, ne approfitto, Assessore, per dire, com'è finita poi quella famosa discussione della questione che riguardava Rivoli? Vi siete più interessati? Nessuno. Per quanto riguardava la questione del comune di Rivoli, che avevamo perso il famoso ricorso, Assessore, si ricorda, no? Non abbiamo più saputo. Ma per una questione di informazione ai consigli comunali, perché hanno partecipato, perché hanno votato, perché tutta una serie di cose, perché poi passano in consiglio comunale, non li seguiamo più, non ci ricordiamo fino a quando non si fanno determinate cose. Chiudo, e nella chiacchierata che facevamo stamattina con l'assessore, visto che stiamo parlando di recupero economico e di situazione che può dare dei vantaggi alla città, per quanto riguardava i contratti di quartiere. Contratti di quartiere che questo comune di Venaria può recuperare circa 500-600 mila euro, assessore. So che ancora presso i nostri uffici dormono, perché poi quando arrivano al segretario comunale abbiamo un problema enorme che non riusciamo ad andare oltre. Quindi mi auguro che attraverso questi recuperi, tutte queste funzioni che io vi ho detto stasera, che non fanno parte della Commissione, ma volevo dare questa informazione al Consiglio, Assessore, c'è qualcuno che sta seguendo anche la questione del recupero dei contratti di quartiere della città? Perché la Regione Piemonte dovrebbe darci circa 600 mila euro.
Grazie, consigliere Tinozzi. Consigliere Ippolito voleva solo quella replica che c'era sulla risposta dell'assessore.
Informazione, replica.
Prego. Prego, consigliere Ippolito.
Sì, grazie, Presidente. No, nessuna replica. Siamo totalmente in disaccordo con quello che pensa l'assessore. Legittimamente lui ha la sua posizione, io ho la mia posizione diversa, anche perché in merito a questa fusione mi sarebbe piaciuto, poi se magari riuscite, lei Presidente riesce a farsi dare i bilanci di chiusura della Gesi e della Vera, no, approvati, perché io non l'ho ricevuto, questi... magari mi sono perso qualche cosa, mi sembra che non sono stati ancora...
Prego, Assessore.
No, vabbè.
Vera, la data era il 26 aprile, per Gesi nel 2 maggio, quindi...
Sì, no, ma dico, prima di arrivare all'atto magari mi sarebbe piaciuto visionare i bilanci consuntivi finali delle due società a questo punto, visto...
Appunto, 26 aprile e 2 maggio, quindi sono a disposizione.
Quindi, anche perché dovrà arrivare in ratifica in Consiglio Comunale, penso...
Sì, ma l'Assemblea l'ha approvata il 26 aprile per quello che riguarda Vera e il 2 maggio per la GES.
Quindi, questo era uno dei motivi in cui volevo interpellare il Presidente, e anche per dire che rimango dubbioso anche su questa nuova modalità forense amministrativa gestione di fusione, in cui... questa società, che poi Vera non era una società, non era né SPA né SRL, era una società che è SRL, sì, è vero, che quindi è diventato tutto SRL, e però sempre a quell'articolo 2 si dice della in-house provisioning, in base alle norme vigenti, che io non conosco, vorrei proprio capire quali sono, oltre l'80% del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalla stessa dal Comune di Venaria. Ecco, questa normativa io onestamente non la conosco, no? E mi lascia perplesso, anche perché questo nuovo modo di procedere scatenerebbe in Italia una gestione di tutte le imprese all'interno dei comuni in cui il mercato e la concorrenza verrebbe meno, cioè nel senso che attivare una società che riesce a scavalcare la legislazione ordinaria, la legge 50-2016, la vedo abbastanza difficile fare una cosa del genere, che poi addirittura si faccia riferimento all'80% del fatturato della città deve essere effettuato nei compiti della stessa, perfetto, ma devono essere dei servizi e non dei lavori, e questi 80% è calcolato su tutto l'importo dei lavori presenti nel piano triennale delle opere, nel piano annuale delle opere. Cioè, questo riferimento all'80%, secondo me, è un riferimento molto pericoloso tra distinguere quelle che sono le opere che scavalcano la legge e quelle che non scavalcano la legge. Faccio un esempio. Ho chiesto spiegazioni in merito a ASM, che giustamente l'assessore oggi mi risponde, oggi non sappiamo se l'ASM lavora in regime di privatistico, societario, aziendale, non lo sappiamo.
Non ho detto questo.
Io ho capito questo, io ho cercato di interpretare quello che diceva, magari ho capito male io. Questo per dire che non si sa in che regime, tant'è che il consigliere Tinozzi dice, mi fate sapere per le farmacie com'è, e io risponderei, ma se per le farmacie dovesse valere il contrario, per il lavoro fatto con le telecamere di dove era già Fossano, nel Fossanese, non è concorrenza reale, sleale rispetto a quello che dovrebbe fare un'azienda multiservizi, che dovrebbe avere una delimitazione di area di intervento di ottimizzare i servizi territoriale, nel senso Venaria Druento, Borgaro Collegno non può andare a Fossano a fare un tipo di operazione perché entra nel mercato della concorrenza, no? Per quanto riguarda le farmacie, vale anche per le farmacie, non può andare a Rivoli, poi si va a gara, non si va a gara, salta la pappa, sono due discussioni. Per quello che mi lascia anche perplesso, che in una fusione del genere si scriva che l'80% del fatturato deve essere della società e si scavalca la legge 50%, ma su che cosa scavalchi la legge? Cioè, diventa pericoloso perché molte volte anche sui servizi di progettazione, l'abbiamo visto con la San Francesco, abbiamo chiesto delucidazione e ci è stato risposto, ah no, noi siamo in ordine perché noi rispettiamo la legge con l'articolo 36, comma A, sotto articolo, comma 2, lettera A, sotto, no, i 40.000 euro. Certamente, il problema è che il pacchetto l'abbiamo frazionato a pezzettini e farlo stare tutto sotto 40.000 euro, perché se tu mi parli di progettazione esecutiva, definitiva esecutiva per 39.500 e poi mi parli di tutto il corredo di quello che potrebbe essere documentazioni, progetti, documenti per il comune, documenti vigili del fuoco, e li tiri fuori con un altro affidamento a un altro architetto perché quello non rientra, è chiaro che diventa una escamotage per stare sotto i 40.000 euro. A quel gioco lì, secondo me, la legge è stata chiara, le linee guida dell'ANAC, l'articolo 1 delle linee guida dell'ANAC, dicono che il frazionamento non si può fare, in quel caso si doveva fare una gara pubblica con tanto di pubblicazione, no? Dove si applicava l'articolo B di quell'articolo 36 e si faceva un affidamento, no, ai limiti della concorrenza e quant'altro. Questo è il dilemma, che quando si scrivono delle cose in cui ai sensi dell'articolo 8 dello statuto gli affidamenti non rientranti nell'ambito di obbligazione, ma quali? Perché qui non è che può essere interpretabile gli affidamenti, ci devono essere una serie di lavorazioni che chiaramente non possono essere chiaramente frazionati, devono rientrare in quella normativa. Per quello a me rimane così dubbiosa, no, la questione giuridica di un progetto del genere. Poi sulla questione politica, sulle linee politiche che l'assessore ha delineato col suo gruppo politico intende portare, nulla vieta di portarlo, che a me mi trova totalmente in disaccordo per mille motivi politici che io non sto qui a ripetere ogni volta che mi trovo in disaccordo con questa linea che voi state adottando. Dopodiché, no, non vorrei soltanto, no, che queste applicazioni, questi lavori, vorrei almeno potermi confrontare con quelli che sono i bilanci consuntivi delle due società e andare a verificare tranquillamente. L'assessore ha spiegato che sono stati fatti pochi giorni fa e che quindi ce li daranno al più presto, potete confrontare sulla reale possibilità di fare un piano finanziario su un contratto di servizio che abbia veramente una fondatezza, come si dice, imprenditoriale di dare servizio, no, alla città di Venaria.
Grazie consigliere Ippolito. L'assessore Castagno voleva meglio precisare due passaggi. Prego, assessore Castagno.
Sì, grazie, ma per non lasciare degli equivoci aperti, rispondo su due aspetti. Il primo è l'80%, la citata indicazione che ricepisce il contratto di servizio, che almeno l'80% deve essere svolto, del fatturato deve essere svolto nei confronti del Comune, ma questo non è che ce la siamo inventati noi, fa parte del testo unico delle società partecipate e non è fonte di ambiguità, anzi è stata espressa sia diciamo in ambito di testo unico, quindi dal legislatore italiano, ma anche a livello comunitario, proprio come una delle condizioni rilevanti per evitare l'ambiguità, cioè che il Comune faccia una società che venda servizi al pubblico, quindi non li fatturi a me, ma siccome la dichiaro essere in house providing, non faccia le gare d'appalto. Quindi la condizione è: vuoi fare in house providing, che vuol dire fai senza gara, cioè dai servizio senza gara. Se pensiamo, non so, alle manutenzioni, me le faccio da me, quindi autoproduzione del servizio, e diciamo non ho bisogno di fare la gara per l'affidamento di questa manutenzione. E la normativa dice, uno degli elementi, perché ce ne sono più di uno, non è solo quello dell'80%, è ok, te la puoi dare questa attività in autoproduzione a condizione che almeno per l'80% la società lavora per te Comune, altrimenti vai a violare quella che è stata citata come competitività di mercato. Quindi piuttosto quella è un elemento normativo che dà certezza, no? Chiude il sistema rispetto a evitare, no, l'applicazione del codice degli appalti. Questo è un aspetto. Tornando invece all'ASM, e qui faccio una precisazione, perché io non ho detto che non so che cosa faccia ASM né come sia impostata, è che al momento non c'è niente da un punto di vista normativo che dica così non va bene. Per cui, ma già una volta dissi così in consiglio, dico, prima di rompere un meccanismo che mi dà un margine di un paio di milioni di euro che va a coprire dei servizi, ci faccio molta attenzione. Non ho detto che per me non so che pesci pigliare, ho detto che non ha una vocazione definita. Per un verso applica il controllo analogo, se pensiamo ad alcune attività, anche farmacie, perché alcuni comuni la riconoscono. Per altri versi, sulle stesse farmacie fa invece azione di mercato, quindi sullo stesso tipo di attività ci sono già un paio di vocazioni, no, che confliggono tra di loro. Poi vi sono dei servizi pubblici locali, non so, le mense, il trasporto disabili, che il Comune dice falli per me, quindi è un'azione, è un'attività strumentale, vedete, attività di mercato, attività per conto di terzi in controllo analogo, servizi pubblici locali affidati al Comune, cioè andare a inserire un solo criterio di omogeneità, come il caso della Vera Jesin, è un suicidio. Quindi non lo faccio, o meglio, voglio avere le idee chiare, e le idee chiare sono anche le espressioni che arriveranno nell'ambito del settore farmaceutico. Ecco perché concludo il discorso sulla non opportunità della fusione con ASM. Grazie.
Però mi perdoni assessore, la domanda mia non era per quello che possa essere un aspetto di gestione economica, e mi riferisco a volontà iniziale sua, che per funzionalità riteneva che sarebbe stato opportuno, avrebbe preferito che tutto andasse sotto un cappello che fosse quello dell'ASM. Fa piacere comunque che, per aver portato magari maggiore attenzione, oggi possa dire che è opportuno non mischiare le cose. Questo è appunto, però io la mia domanda era per più maggior funzionalità, che era sostanzialmente nei primi passi che ha mosso lei, dove di fatto la volontà era perché una vera servizi che non era più seguita, perché veniva svuotata per quello che potevano essere le linee guida e la programmazione degli interventi da seguire, perché si è prolungata per parecchio tempo di non avere comunque una figura di riferimento nella stessa, e nel tentativo poi oggi che poteva portare a io su quello dico, se fosse possibile avere una gestione unica, dava comunque una maggiore funzionalità. Però se nel mischiare queste aziende che hanno controlli analoghi diversi, ben venga allora la maggiore attenzione nelle stesse, che venga posta la giusta attenzione per come vanno a operare le stesse nei specifici settori, perché poi dopo non ci si trovi a mischiare effettivamente delle risorse, perché quella ha delle attività positive e vanno a spalmarsi tutto il resto e ci viene meno magari quello che di fatto oggi è quel valore aggiunto che ci dà per mantenere altri aspetti amministrativi. Speriamo che tutto questo possa essere nella direzione auspicata e possa ottimizzare i servizi e che non si creino poi giri virtuosi che non portano all'effettiva attuazione per quello che sono state le linee guida da lei presentate, come detto, nelle varie commissioni, perché di questo poi che seguono le azioni adeguate agli auspici comunque desiderati. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Ruento.
Sì, grazie Presidente, ma in riferimento proprio a questo discorso avevamo analizzato la relazione della commissione che aveva valutato Vera nel 2012-2013 ed era apparso come tra il voler fare quello che si poteva fare c'erano effettivamente delle grosse distonie, per cui era previsto di tutto e di più ma non riferito a una strutturazione effettiva. Quello cui si va incontro adesso con la fusione Engesin di Vera consolida e rende molto più semplice il tipo di servizi e anche il controllo, perché per esempio con le priorità i servizi saranno divisi in base appunto ai settori e non ci sarà un travaso da un settore all'altro immediato a discrezione di Vera, di Engesin, ma sarà da vedere un controllo di tipo di pianificazione a livello dell'amministrazione comunale. E questo. E poi senz'altro anche in tutto questo discorso delle società è bene procedere ovviamente passo su passo in modo tale che si capisca in base alle modifiche quali sono eventualmente i correttivi per avere un solo fenomeno alla volta da controllare e da gestire, perché se facciamo tutto insieme poi non si capisce più cos'è e cosa non va. Quindi su questo sono fiducioso sul percorso indicato, insomma.
Grazie consigliere Ruento. Di questo devo dire purtroppo che nel tentativo di applicare magari linee guida nell'operatività delle azioni da intraprendere abbiamo visto che si è toppato già più volte su degli aspetti dove di fatto non si riusciva a individuare di chi fosse la competenza. Avevo posto un'attenzione per un'infiltrazione d'acqua di un cittadino in via Toti, una traversa di via Toti, perché lo stesso non procedesse per via legale, e l'avevo detto in tempi utili, assessore, sindaco, tutti, responsabile di riferimento, vede che tutto questo non è avvenuto e il cittadino è andato avanti per via legale, quindi questo generando costi all'amministrazione. Qui non vorrei che questo tentativo di ottimizzazione vada poi solo a cercare di far quadrare un cerchio, ma se è quadrato è quadrato, cioè, è un classico detto che purtroppo si ripete, e tutte le volte che si cerca di mettere mano a queste cose cercando di salvare tutto, e sono quelle azioni che non sono così apparentemente coraggiose, ma quel coraggio preso a metà, che purtroppo il personale è lo stesso, le risorse, come detto prima l'assessore, delle volte non è sufficiente perché si possa fare le azioni. Vale per il verde, come lavori pubblici ed altro. Personale di vera servizi, quello è, e più delle volte non riesce a ottemperare agli impegni che ha da portare avanti. E quindi questo la vedo, se sarà l'adeguata autorevolezza ad applicare quanto si è pensato e si è scritto. Perché se non ci si mette mano veramente, e prendendo il coraggio a due mani, sono quelle cose che sembra che si voglia cambiare tutto per non cambiare niente e mantenere tutti ai propri posti. E questo qui sarebbe un ulteriore fallimento a discapito dei cittadini. Parlo dell'operatività, Guido, proprio quella che detto prima, che possa servire e vada nel giusto indirizzo. Questo è la politica, gli eletti, voi in modo particolare la maggioranza, che deve vigilare che questi belle idee, buoni propositi vengono poi attuati, perché sennò di fatto si diventa come prima bombera servizi che è rimasta lì parcheggiata senza poter operare, ferma lì, con dei costi, come ha fatto emergere anche il consigliere Ippolito, macchinari acquistati dalla vecchia amministrazione e poi dopo incarichi gli esterni. Allora, cioè, tutte queste cose si è preso coscienza quando si entra in un'amministrazione.
Bastavano acquistarle, visto che erano inutili. È inutile che si ripete una cosa che non bisognava acquistare.
Ma guardi, consigliere Russo, su questo, quando
non è che
vengono...
devi fare la lezioncina divagandoti su altro.
Se vuole stare attento, continuo con la lezioncina. Perché se io, nuovo amministratore, entro in un contesto nuovo per amministrare, mi perdoni, poi se vuole gli do la parola, se vuole dopo gli do la parola, intendo dire, o prendo coscienza veramente di quelli che sono i beni strumentali, quali sono il personale specifico per attuare delle azioni. Non mi venga a dire oggi non ce ne siamo accorti che c'era un macchinario e abbiamo comunque incaricato un soggetto esterno. Grazie, perché il consigliere Ippolito quello ha detto, una precedente amministrazione ha speso 5.000 euro per comprare un bene strumentale.
E lui era contrario.
Come?
Aggiunga che lui era contrario.
Certo, ma l'ha detto, io non sto dicendo cose diverse, però per chi entra e si rende conto quando avete fatto voi di qual era l'arredamento qua dentro.
La prima cosa da pensare...
Io sto dicendo quello, se condivide. Se poi dopo lei domani, non si è accorto ieri, e vuole andare a verificare che questi macchinari effettivamente sono stati spesi soldi pubblici, non usati, e si va a incaricare aziende esterne, penso che sia dispendio di denaro pubblico. Questo intendo dire. Prego, scusi, consigliere Napoletano, gli do la parola, prende il microfono, per favore. Prego, grazie.
Però non si accende. Oltre al macchinario per le strisce orizzontali, non so perché io ho una memoria anche di un macchinario per chiudere le buche, l'asfaltatura, o no, era solo questo. Era stata solo una prova, quella. Però io ricordavo appunto nella precedente amministrazione era solo questa cosa delle strisce orizzontali. Sì, no, no, ma parlavo della scorsa amministrazione, comunque vabbè, non di questo.
Ah, ecco, questo. Grazie consigliere.
Ha sbagliato.
Bisogna deviare il percorso del Giro d'Italia per ottimizzare le buche. Grazie. Bene, se non ci sono altri interventi e non volete aggiungere qualcosa alle varie eventuali, io chiuderei la commissione. Saluto tutti. Buonasera, grazie a tutti. Buonasera.